01/11/2024. Ma cosa vogliono fare i futuri commissari europei sull'intelligenza artificiale, spazio, startup, cybersecurity ed energia? Ci siamo letti il libro dei sogni dei futuri componenti della Commissione, che ora devono passare le audizioni in Parlamento europeo. Ecco le loro idee in materia tech. Di Luca Zurloni. Si comincia il 4 novembre. Mentre gli Stati Uniti si approssimano all'ultimo miglio delle elezioni, i componenti della Commissione europea nominati dai 27 Stati dell'Unione dopo il voto giugno iniziano le loro audizioni davanti alle commissioni dell'Europarlamento. Sembrano un po' come Alessandro Borghese in quattro ristoranti. I deputati europei potranno confermare o ribaltare il voto bocciando un commissario in audizione e costringendo il governo che lo ha indicato a tirare fuori un nuovo nome dal cilindro. Per prepararsi alle audizioni, i futuri componenti della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen hanno pubblicato le risposte scritte ad alcune domande del Parlamento attraverso cui disegnano le priorità della loro agenda. WIRED ha analizzato le promesse dei commissari europei su tecnologia, intelligenza artificiale, internet e telecomunicazioni, energia e nucleare, sostegno alle start-up e all'innovazione. Ed ecco cosa dobbiamo aspettarci, almeno a parole. Gli argomenti. 1. Intelligenza artificiale. 2. Start-up. 3. Chip e quantum computing. 4. Cybersecurity, telecomunicazioni e cloud. 5. Spazio e difesa. 6. Big Tech ed e-commerce. 7. Nucleare, energia e tecnologie pulite. 1. Intelligenza artificiale. La scorsa legislatura si è chiusa con la tormentata approvazione dell'AI-Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Da febbraio scattano i limiti agli usi proibiti, come sorveglianza biometrica e polizia predittiva, e quindi la nuova commissione dovrà subito prendere il toro per le corna. Henna Virkkunen, la politica finlandese che è stata designata vicepresidente esecutiva per la sovranità e tecnologia, la sicurezza e la democrazia, dice che vuole fare dell'Europa il continente dell'AI. Affermazione forte. Come la politica, nota per aver condotto un'inchiesta sullo spyware Pegasus nella scorsa legislatura europea, ha scritto che non c'è tempo da perdere nell'implementazione degli standard. Le aziende europee e non europee che opereranno nel mercato unico in base alle nuove disposizioni legali dell'AI-Act avranno bisogno di standard tecnici. Valuterei attentamente come la Commissione possa erogarli. Per Virkkunen l'Unione è ben posizionata per guidare la governance digitale globale. Tuttavia, cita dati secondo cui solo l'8% delle imprese locali fa ricorso all'AI e il 33% servizi cloud. Per questo il primo provvedimento a cui intende lavorare è un AI and Cloud Development Act, ossia il gemello in salsa intelligenza artificiale del Chips Act, varato dalla precedente commissione per rafforzare la produzione di microchip. Obiettivo di questo provvedimento di Virkkunen è sostenere un ecosistema di modelli di AI e attrarre investimenti in infrastrutture computazionali e di archiviazione dei dati in tutta Europa, rendendole disponibili a tutte le start-up, PMI e altri operatori industriali. Un allargamento dell'attuale progetto delle fabbriche dell'AI, che mira a destinare parte della potenza di calcolo dei supercomputer comunitari allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale e su cui Virkkunen ha dichiarato di concentrarsi nei primi 100 giorni di mandato. Il regolamento immaginato dalla vicepresidente in pectore comprende investimenti in architetture di calcolo efficienti dal punto di vista energetico e soluzioni innovative per minimizzare l'uso di risorse naturali, modelli di addestramento collaborativi per l'AI, sostegno a data center all'avanguardia e rafforzamento delle politiche di cybersecurity. In tandem con questo regolamento vi aggirebbero anche una strategia per l'AI applicata e il Digital Networks Act. Stéphane Séjourné, politico francese designato vicepresidente esecutivo a prosperità e strategia industriale, subentrato al predecessore Thierry Breton dopo la scomposta rottura con von der Leyen, mette l'AI tra le tecnologie chiave del futuro Fondo Europeo per la Competitività. Tra le sue promesse c'è un intervento sulle regole su AI e proprietà intellettuale, sebbene l'AI possa rappresentare una sfida per i concetti fondamentali della legge sulla proprietà intellettuale, come l'inventività, la brevettabilità, la paternità e la distribuzione del reddito economico, ritengo che sia necessario trovare un equilibrio tra promuovere e facilitare l'innovazione e garantire la tutela dei titolari dei diritti. Altre due risposte toccano applicazioni dell'AI sensibili. Aya Lahbib, ex ministra belga indicata come commissaria a prontezza, gestione delle crisi e uguaglianza, assicura di sorvegliare l'impatto della nuova legislazione sull'intelligenza artificiale su non discriminazioni e uguaglianza. Mentre l'austriaco Magnus Brunner, con delega a affari interni e migrazioni, mette il dito nella piega dell'AI prestata alla sorveglianza dei confini. Proprio uno dei settori in cui insistono molte delle tecnologie proibite dalle regole europee. L'area Schengen e la gestione delle frontiere continueranno a essere influenzate dallo sviluppo di nuove tecnologie e intelligenza artificiale. La sorveglianza delle frontiere è cambiata notevolmente con l'uso di droni, aerei, satelliti e sensori avanzati, così come i controlli di frontiera grazie alla nuova architettura informatica interoperabile, scrive Brunner. Mi impegno a garantire che la tecnologia e l'innovazione per la gestione delle frontiere siano impiegate in modo proporzionato ed efficace, in pieno rispetto della legislazione. Sarà una promessa difficile da mantenere perché si sa che gli stati sono affamati di dati e sulle pelle dei migranti si giocano scontri politici locali che spingono a annacquare le tutele comunitarie. Per Brunner il banco di prova sarà la scrittura delle linee guida sull'uso dell'AI nella gestione delle frontiere e la costruzione dell'Innovation Hub europeo per la sicurezza interna. 2. Startup. Dopo la reprimenda dell'ex presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, sulla competitività, tutti i commissari europei si impegnano a promettere soldi all'innovazione. Vedremo, nel frattempo, la rassegna degli impegni. A partire da Ekaterina Zaharieva, dalla Bulgaria, indicata come commissaria a startup, ricerca e innovazione, la sua ricetta prevede una strategia per le startup e le scale-up dell'UE e un European Innovation Act per creare un ambiente favorevole alla crescita, eliminando lacci e laccioli burocratici. Inoltre intende ampliare il Consiglio europeo per l'innovazione, un organo consultivo, nostra direzione redazionale, per rafforzare il supporto a startup e scale-up in settori strategici come il quantum computing, l'intelligenza artificiale, le biotecnologie, i materiali avanzati e lo spazio. Nei primi mesi del mandato Zaharieva conta di creare una task force per le startup e un forum dedicato. Per Sejourner, uno dei punti cardine è la semplificazione degli appalti pubblici per allargare l'accesso alle start-up, mentre Zaharieva pensa a sistemi di incentivi per l'accesso al credito. Al centro del piano del politico francese c'è un fondo per la competitività. Sejourner spiega che investirà in beni pubblici europei, puntando su tecnologie strategiche come l'intelligenza artificiale, lo spazio, le tecnologie pulite e le biotecnologie, per garantire che siano sviluppate e prodotte in Europa e dovrà avere meccanismi di allocazione delle risorse flessibili e semplici attraverso uno strumento di coordinamento delle politiche comunitarie e locali. Il politico irlandese e commissario designato a democrazia, giustizia e Stato di diritto, Michael McGrath, menziona il discusso 28esimo regime, ossia una cornice legale comunitaria da affiancare a quella nazionale dei 27, per esempio per le regole di impresa. Preparerò una proposta specifica per uno status giuridico aziendale a livello dell'UE, noto come 28esimo regime, con l'obiettivo di aiutare le aziende innovative a crescere, scrive McGrath. Questo 28esimo regime offrirebbe alle aziende la possibilità di operare in tutto il mercato unico attraverso uno status giuridico a livello UE, anziché dover adottare forme giuridiche nazionali negli stati membri in cui intendono fare affari. Il 28esimo regime va inteso come un elemento all'interno di un insieme più ampio di misure per potenziare l'innovazione, la competitività e la produttività dell'economia dell'UE. Le misure correlate al 28esimo regime, che vanno oltre la forma giuridica aziendale, potrebbero includere l'accesso ai mercati, al finanziamento, alle competenze, alla copertura assicurativa, norme sui contratti, tassazione e insolvenza, affrontando tutti gli aspetti essenziali delle attività aziendali. I vantaggi sarebbero proporzionalmente maggiori per le aziende più piccole, con meno risorse finanziarie e umane per navigare in un contesto giuridico frammentato. Non è la prima volta che se ne parla. E ogni iniziativa per uniformare il diritto societario in senso comunitario, come le procedure online per aprire una società o l'istituzione del principio una sola volta per le aziende che aprono filiali in altri stati, ha richiesto tempi di adeguamento e ostacoli normativi da superare. Ma per il potenziale commissario si è preparato il terreno per il 28esimo regime. McGrath vuole lavorare anche a un'identità unica per le aziende attraverso un identificatore unico europeo e a un nuovo certificato aziendale digitale armonizzato e multilingue interoperabile con il futuro wallet. 3. Chip e quantum computing. Tutti i nodi della precedente commissione vengono al pettine nelle audizioni dei candidati. Prendiamo i chip, industria a lungo disattesa che i colli di bottiglia nella logistica post-Covid, le tensioni intorno a Taiwan, epicentro mondiale della produzione, e lo sviluppo di dispositivi sempre più potenti per allenare l'AI hanno rimesso al centro dell'attenzione. La commissione uscente si è dotata del CHIPS Act, che ha attratto finora 80 miliardi di potenziali investimenti. Ce ne vorrà, però, perché diventino realtà. E nel frattempo, cosa si propone? Verkunen vuole investire in linee pilota di produzione avanzata e in una piattaforma di progettazione basata sul cloud per garantire che le nostre startup abbiano tutti gli strumenti necessari per progettare chip innovativi. Infine, orientare i soldi del CHIPS Act in base ai bisogni strategici dell'Unione, come spazio e armamenti, e i chip per i computer quantistici, su cui la commissaria anticipa un piano a lungo termine. Sejourné invece promette che una delle priorità sarà stabilire quali sono le tecnologie su cui orientare i grandi progetti di ricerca di interesse comune. 4. Cybersecurity, telecomunicazioni e cloud. In maniera piuttosto sorprendente, l'ex presidente estone Kaja Kallas, nominata alta rappresentante per la politica estera e la sicurezza, ossia ministra degli esteri dell'Unione, nelle sue risposte non fa mai ricorso alla parola cybersecurity. Benché i rischi derivanti dagli attacchi informatici siano ormai sotto gli occhi di tutti come una delle più gravi minacce alla tenuta degli stati, Kallas si limita a parlare di guerra ibrida e di disinformazione, anticipando che darà priorità a una forte strategia di comunicazione per il mandato 2024-29 sotto il motto di un messaggio, molte voci, ossia l'adattamento al contesto locale delle linee di Bruxelles. Controbilanciare le false narrazioni e la disinformazione nei paesi terzi deve essere una priorità e rappresenta una funzione centrale dei diplomatici. Si fa riferimento anche al ricorso a strumenti digitali per contrastare la disinformazione. Anche il commissario a spazio e difesa in pectore, il politico lituano Andrius Kubilius, mette la parola cyber là dove serve, ossia quando risponde in merito ai destinatari degli investimenti dei fondi per la ricerca in difesa, ma niente di più, nemmeno un accenno ai cavi sottomarini, infrastruttura critica a cui guarda invece Virkunen, la quale invece nel solco della riduzione dei rapporti con la Cina e altri paesi a rischio nell'acquisto di tecnologie sensibili, come il 5G, e punta a insediare un sistema di allerta per la cybersecurity civile per migliorare la capacità dell'Europa di rilevare segnali deboli di attacchi, aumentando la prontezza delle nostre infrastrutture critiche civili o di difesa. In particolare, la commissaria dà priorità ai test di resistenza delle reti elettriche, così come la valutazione del rischio informatico per l'energia eolica. Un'agenda speculare ha il futuro commissario per l'energia e la casa, il danese Dan G, che propone regole obbligatorie per la cibersicurezza delle infrastrutture elettriche. Virkunen pensa anche alle reti sottomarine. Vanno protette quelle energetiche dopo l'attacco ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che li ha messi fuori uso, e i cavi internet dorsale del traffico dati che la commissaria vuole espandere. L'ungherese Oliver Varhelyi, proposto come commissario a salute e benessere animale, assicura che nei primi 100 giorni di mandato preparerà un piano di difesa di ospedali e sistemi sanitari dagli attacchi ransomware. Brunen spinge per regole che consentano di accedere alle prove online, una formula vaga che non lascia intendere fin dove si possa spingere, mentre in Europa ancora si dibatte del contestato regolamento chat control. Mentre la CBIM promette una stretta sulla violenza online contro le donne in tutte le sue forme, compresi i chatbot che spogliano le foto e un nuovo codice di condotta per i social media. Alla voce Claude Virkkunen si trova con in mano il progetto fallito delle alleanze comunitarie per contrastare i grandi colossi a stelle e strisce della nuvola. La sua linea è di rimanere aperti a fornitori di paesi terzi e di proporre una politica cloud unica a livello europeo per le amministrazioni pubbliche e gli appalti pubblici, che nelle intenzioni della commissaria dovrebbe aiutare gli operatori più piccoli, ossia quelli europei. Proporrei un approccio comune europeo per le specifiche dei bandi, un quadro comune di sicurezza dei dati e un marketplace curato da UE per servizi cloud sicuri e innovativi, che potrebbero risultare attrattivi anche per usi commerciali più sensibili, scrive. Altra grana per la commissaria è la questione reti di telecomunicazioni. Al fumantino Breton non è riuscito di far scucire alle big tech un compenso per lo sviluppo dell'infrastruttura, il cosiddetto fair share. Virkkunen per il momento mette in chiaro la sua linea con le grandi piattaforme. Il dibattito non può essere ridotto a una discussione sulle tariffe di rete, e rilancia su progetti come il SEIG, annuncia un Digital Networks Act per potenziare la banda larga sicura ad alta velocità e promette condizioni di parità per i fornitori di infrastrutture e servizi simili, di completare il mercato unico per la connettività e di pensare a una riforma delle politiche sullo spettro. 5. Spazio e difesa. Non ci sono telecomunicazioni senza incursioni spaziali. La Commissione aveva anche lanciato la sua infrastruttura satellitare per fare concorrenza a Starlink Iris 2, che però zoppica. Nel frattempo, in che direzione immaginano di andare i commissari? Virkkunen, tra le più prolifiche nelle risposte scritte, osserva che più della metà dei nostri acquisti di difesa proviene da fornitori di difesa non UE e il commercio intra-UE è aumentato solo marginalmente. Anche se Journé, sulla falsariga di quanto fatto con le materie prime critiche, promette una ricognizione delle dipendenze europee in materia di tecnologia, difesa, salute e rinnovabili da paesi esteri, e in particolare da uno che non cita, ma di cui si intende il nome, la Cina. Niente su cosa fare dopo, però. Rispetto alle applicazioni dell'AI in campo bellico, Virkkunen afferma che l'AI Act già fornisce meccanismi per lo sviluppo di tecnologie affidabili e assicura che il finanziamento dell'industria della difesa europea non supporterà lo sviluppo di sistemi letali autonomi privi di supervisione umana sostanziale nella selezione e nell'ingaggio di obiettivi umani. Tuttavia, l'AI può fornire un prezioso supporto decisionale nell'analisi e nella reazione a situazioni di combattimento complesse, nonché supportare tecnologie difensive come i sistemi di allerta precoce e le contromisure. In questo processo lavorerò a stretto contatto con il Parlamento europeo e coinvolgerò tutti gli attori rilevanti. Tra questi menziona anche Callas per raggiungere accordi vincolanti su un controllo umano significativo sulle funzioni critiche dei sistemi impiegati nella difesa. Kubilius promette che nei primi 100 giorni di mandato, in tandem con Callas e Virkkunen, sfornerà un libro bianco con la visione europea sulla difesa e sullo spazio. Anticipa una legge comunitaria sul tema, una strategia per l'economia dei dati satellitari, supporto a startup e PMI innovative, accelerazione sulla costellazione Iris 2, sui servizi regolati di Galileo prevedendo un'offerta dedicata a forze armate e governi per l'osservazione terrestre. Il mio obiettivo, dice Kubilius, sarà assicurare che l'Europa rafforzi la propria sovranità nell'accesso e utilizzo dello spazio, intensificando gli sforzi per garantire un accesso autonomo allo spazio e promuovendo anche una maggiore diversificazione e una competizione più ampia tra i fornitori di servizi di lancio europei. 6. Big Tech ed e-commerce. Nel controllo delle Big Tech la commissione entrante dovrà occuparsi di far funzionare le leggi che ha in eredità, come Digital Service Act, DSA, e Digital Markets Act, DMA, più che di svilupparne di nuove. Teresa Ribera, l'ex ministra spagnola dell'ambiente destinata a diventare la figura più potente dopo von der Leyen, con il suo portafoglio di vicepresidente a una transizione pulita, giusta e competitiva, promette di dare filo da torcere alle piattaforme. Lo strumento è il DMA, il potente regolamento antitrust nel digitale. Le direttrici del suo mandato saranno aprire ecosistemi chiusi per offrire alle piccole imprese innovative l'opportunità di proporre nuovi servizi e sfidare i grandi colossi, garantire la scelta ai consumatori, assicurare che i dati appartengano a chi li genera, Esigerò che i gatekeeper per rispettino i loro obblighi secondo il Digital Markets Act, dice Rivera. Se non lo faranno, non esiterò a utilizzare tutti gli strumenti che il Digital Markets Act mette a disposizione, incluse le sanzioni dove necessario. Virkkunen si concentra sulle ricadute in ambito e-commerce, costo ambientale delle spedizioni, sicurezza e lotta alla contraffazione dei prodotti, stop a chi sfrutta il lavoro, sostegno alle piccole piattaforme comunitarie per espandersi all'estero. Uno dei punti è la riforma doganale. Il volume di pacchi di valore fino a 150 euro attualmente esenti dal pagamento dei dazi doganali e spediti direttamente da paesi terzi è quadruplicato negli ultimi 4 anni. Nel 2024 si prevede un volume di 4 miliardi di pacchi con le autorità di soli 7 stati membri, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Ungheria, Italia, Spagna e Germania, responsabili della supervisione di oltre il 90% di queste importazioni, osserva la futura commissaria. I processi doganali attuali non sono più adeguati. L'ambiziosa riforma doganale dell'UE proposta nel 2023 abolirebbe la soglia di esenzione da dazio di 150 euro. Inoltre Virkkunen punta a creare un'autorità dedicata e un hub per centralizzare i dati. Infine la HBIB anticipa che vuole aumentare l'impegno delle grandi piattaforme nella lotta alla violenza online, ai discorsi di odio e gli abusi perpetrati dall'AI contro donne e minoranze. 7. Nucleare, energia e tecnologie pulite. Ambiente, clima ed energia sono i temi su cui la Commissione si presenta più conservativa. Von der Leyen sconta il fatto che il suo Partito Popolare Europeo si sia fatto schiacciare dalla retorica antiambientale della destra più estrema e sta quindi cercando di ammorbidire l'ambizioso Green New Deal, il patto verde che sarebbe dovuto essere l'architrave della transizione ecologica dei 27. Il nucleare è tornato al centro delle attenzioni per il futuro del mix energetico comunitario. Si insiste sulla ricerca per i piccoli reattori modulari e sul taglio delle importazioni di combustibile dalla Russia per ridurre la dipendenza da Mosca. Il commissario propone anche un piano di azione per l'elettrificazione dei trasporti e, nei primi 100 giorni, un provvedimento per forniture accessibili. Rivera si propone di chiudere a stretto giro i piani nazionali su energia e clima e di lavorare per consolidare le misure protezionistiche verso i veicoli elettrici dopo l'imposizione di dazi contro la Cina per riportare la produzione nel continente. Rivera mette le mani avanti, gli obiettivi di riduzione delle emissioni non si toccano. Per quanto riguarda il regolamento che stabilisce gli standard di prestazione delle emissioni di CO2 per auto e furgoni, questo rappresenta un elemento chiave per il raggiungimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, scrive. Sono necessarie politiche ambiziose per garantire una riduzione rapida e adeguata delle emissioni in tutti i settori, incluso il trasporto. In questo contesto, gli standard di prestazione delle emissioni di CO2 per le nuove auto e i furgoni stabiliscono obiettivi chiari a partire dal 2030 e un obiettivo di riduzione del 100% a partire dal 2035. Mentre Wopke Hoekstra, Paesi Bassi, futuro commissario a clima, crescita a emissioni zero e pulita, ha già un piede sull'aereo per Baku in Azerbaijan, dove si svolgerà la 29esima conferenza della parte dell'ONU sul clima, COP29. In continuità con il collegio uscente, dove è subentrato a Frans Timmermans di missionario per correre alle elezioni olandesi, si occuperà di finanziamenti per il clima, mercati del carbonio e adattamento. In gran parte delle sue risposte insiste anche sui meccanismi di sostegno finanziario OL. Sejourné prende parola su PFAS, sigla dietro cui si nascondono circa 4.700 sostanze chimiche altamente tossiche usate in vari tipi di industrie, e si impegna a vietarli in ambiti di consumo come cosmetici, materiali a contatto con alimenti e abbigliamento da esterno. Tuttavia, nel caso in cui non ci siano alternative, visto che i PFAS sono strategici anche in ambito difesa, semiconduttori o salute, restano in gioco a condizione che siano adottate condizioni di utilizzo rigorosamente controllate fino al reperimento di sostituti accettabili, accompagnate da rigide regole sulle emissioni e lo smaltimento per limitarne il rilascio nell'ambiente, e incentivi chiari per innovare e sviluppare sostituti sostenibili. Stessa linea espressa da Jessica Roswell, svedese, indicata come commissaria a ambiente, resilienza idrica ed economia circolare competitiva, che annuncia un piano per l'economia circolare e una strategia di difesa delle risorse idriche. Ora la parola passa al Parlamento. Quanto è convincente il libro dei sogni?